File 8, pagina 26. Il campo. In prima fila erano le baracche delle SS, ordinate e ben tenute. Poi due costruzioni più grandi, che erano officine, e più avanti un grande piazzale dove scorsi i primi prigionieri vestiti di tela a strisce verticali turchini e grigi, addetti ai servizi di pulizia. Ebbi paura. Erano spaventosamente magri, in evidente gravissimo stato di denutrizione. Mentre eravamo in attesa, si avvicinò un prigioniero, un russo, come comprendemmo, credo dalla pronuncia, quando chiese «Italianer?». Egli chiamò subito un altro deportato, che si rivelò italiano, di Pola per giunta. Questi ci chiese e ci diede notizie, e dopo un po' ci lasciò, promettendoci una sorpresa. Difatti vedemmo poi avvicinarsi pian piano, strisciando i piedi, tanto era debole e stanco, un altro prigioniero, che veramente con grande sorpresa riconoscemmo per il compagno Giovanni Fumis di Selz. Egli era stato deportato 11 mesi prima, dopo l'arresto ad opera del famigerato traditore e delatore Walter Garlaschi, detto Blecchi. Il piacere di ritrovare in vita quel nostro compagno, però, fu subito guastato dalla vista dello stato pietoso in cui era ridotto. Io mi commossi anche perché eravamo stati arrestati insieme quel giorno di fine dicembre. Ma la mia sorte era stata migliore, per essere riuscito a sfuggire per quella volta alle grinfie delle SS. Fumis ci abbracciò tutti, avevamo le lacrime agli occhi. Egli però, da quell'uomo pratico che era, ci distolse dal turbamento che tutti ci aveva preso, mettendosi subito a parlare della vita nel campo e avvertendoci che di lì a poco ci sarebbe stato tolto tutto quel che avevamo, compresi gli abiti. Così provvedemmo subito, con un po' d'orgasmo, a mettere in salvo le piccole cose a cui tenevamo di più, affidandole a Giovanni e ad altri prigionieri che nel frattempo s'erano avvicinati. L'amico ritrovato, un po' rianimato dall'incontro, gustando una delle sigarette popolari che gli avevamo regalato, continuò a metterci al corrente delle cose che era più importante e urgente sapere per riuscire a sopravvivere là dentro. Ci raccomandò soprattutto di non lasciarci abbattere a nessun costo, di mantenere sempre forte la volontà di vivere. Il morale alto era più importante perfino del cibo. Certo, anche la fortuna contava molto, per esempio quella di non essere assegnati a una certa baracca, credo dicesse la numero 5. Fumis ci disse anche che nel campo si trovavano da tempo altri compagni della nostra zona. Ricordo che fece i nomi di Giovanni Pellucchetti, il fotografo, Rodolfo Martinelli, custode del macello di Monfalcone, Antonio Sobani, tutti monfalconesi. egli nominò anche Giovanni Romanin, Roberto Pelos, Bruno Violin di Vermigliano, inoltre alcuni sloveni del nostro Carso. Sempre attendendo gli eventi là sul grande piazzale, incominciai a ritrovare quelli che erano stati deportati con me, ma avevano viaggiato sugli altri vagoni. Così rividi il maestro Nereo Cosolo di Turriaco, Angelo Battistella di Selz, Egidio Zotti, Claudio Malic, Angelo Minussi, Umberto Gregorin, Aldo Pettenel, Giovanni Petris, Bruno Mazzucchin, Francesco Storni, Villibaldo De Vetti, Altero Conci, Agostino Zanette, tutti di Ronchi. Inoltre il gruppo di San Pier di Sonzo e di Fogliano Re di Puglia, Corrado Buttignon, Sergio Marcuzzi, Antonio Visintin, Rinaldo Muset, Italo Furlan, Eugenio Zorzet, Odilo Pizzamiglio, Severino Soranzio. E Renzo Vicenzini e Remo Savornian di Monfalcone e Ottone Giarc di Doberdò. Nessuna traccia invece di quelli del gruppo di San Canzian di Sonzo. Qualcuno mi disse che erano rimasti al Coroneo. Al ritorno seppi che erano periti quasi tutti. Unico di essi ritornò il compagno Angelo Sigifredo Calligaris, ma la gioia dei suoi cari durò poco, perché la morte lo falciò ben presto. Ricordo l'ultima volta che lo vidi, al Coroneo, all'aria. Parlammo un po', e poi levò di tasca e mi mostrò la fotografia del suo bambino, Rizzieri, e soggiunse pensieroso: «Non so se potrò cavarmela, penso troppo ai miei cari». Dopo la lunga attesa, con un freddo pungente, ci ordinarono di entrare uno per volta attraverso una porticina in una baracca grandissima. Ci trovammo in uno stanzone nel quale erano disposti sul pavimento, in bell'ordine, tanti mucchi di cappotti, giacche, scarpe, pantaloni, camicie, maglie, valigie, eccetera. Ci fecero spogliare e, passando accanto ad ogni mucchio, dovemmo depositare tutta la nostra roba, ordinatamente, sempre in fila, fino a trovarci nudi sulla soglia di un altro camerone. Qui si passava ad uno davanti a un tavolo, dove le nostre generalità e caratteristiche venivano registrate da dei prigionieri anziani d'età che parlavano diverse lingue. Io diedi le mie generalità false come al Coroneo. Non potevo immaginare allora con quanta difficoltà avrei potuto provare che Giorgino Giuseppe non era altri che Zorzin Giuseppe. Ci consegnarono due triangoli di stoffa rossa con una I nera nel mezzo e sopra un numero progressivo, il nuovo nome di ciascuno di noi. Passando poi da un locale all'altro di quella gigantesca baracca, ci venne rasato a zero tutto il corpo ed in più fummo marcati con una striscia a doppio zero dalla fronte alla nuca. Quest'ultimo particolare, lo seppi in seguito, era riservato a noi e ai russi. Subito dopo la rasatura ci disinfettarono con varie spennellate di creolina, procurandoci dei tremendi bruciori, tanto che sotto il getto freddissimo delle docce provammo lì per lì sollievo. Questo però si cambiò subito in un tormento. Gelavamo, le finestre erano aperte e la temperatura fuori era di oltre 20 sotto zero. Alla fine ci consegnarono il nuovo vestiario: giacca, pantaloni e berretto, tutto a strisce come ho già detto, camicia, zoccoli di tipo olandese. I triangoli rossi, colore che contrassegnava i prigionieri politici, si dovevano cucire alla giacca, sul petto, a sinistra e sul pantalone destro. Completi di lettera, indicante la nazionalità e di numero, essi permettevano alle guardie di classificarci e identificarci prontamente. Nota: tutti i prigionieri detenuti nei lager venivano contraddistinti con triangoli sugli abiti. L'apice era in alto. Agli ebrei era aggiunto un triangolo giallo con la punta in basso. Le principali categorie di detenuti potevano essere così riconosciute: triangoli verdi, criminali comuni; triangoli rossi, prigionieri politici; triangoli neri, asociali, renitenti al lavoro; triangoli azzurri, rei di emigrazione illegale; triangoli viola, obiettori di coscienza per ragioni religiose o genericamente morali; triangoli rosa, omosessuali. Fine della nota. Si pensava tra noi che quei numeri di una serie progressiva avessero lo scopo di aiutarci o di costringerci a stare il più possibile insieme. Certo, una volta vestiti in quel modo, tutti uguali, quasi non ci riconoscevamo, e i numeri potevano anche servire a ritrovarci e a raggrupparci più facilmente. Tanto più, ma questo ancora non lo sapevamo, che i nostri lineamenti sarebbero presto cambiati molto a causa della fatica e del riposo scarso e precario, della fame e della denutrizione, delle malattie. Tornati all'aperto nel grande piazzale, fummo nuovamente inquadrati e condotti lungo un bel viale di pioppi cipressini, al quale facevano ala moltissime baracche, tutte con l'unica porta chiusa. Al di là di esse era stesa una rete metallica piuttosto alta, all'esterno di questa v'era un ampio fossato e poi un muro alto circa 3 metri. Contro il muro e a intervalli regolari si ergevano delle torrette entro le quali potevamo scorgere le mitragliatrici puntate verso le baracche. Il nostro gruppo fu assegnato alla baracca numero 19, detta della quarantena. Le baracche dormitorio erano divise in stuben, stanze, e noi fummo messi nella terza. Là anche noi come tutti i prigionieri in ogni parte del campo, eravamo agli ordini diretti di un capo. Il nostro era polacco, un criminale comune come la maggior parte di codesti capo, gente che non solo aveva accettato di collaborare con le SS, ma lo faceva di solito con inumana durezza, col pelo sul cuore, come si suol dire. Fummo accolti con ordini e minacce incomprensibili, ma non del tutto. Era fin troppo chiaro che se si volevano evitare le punizioni bisognava scattare, essere puntuali, eccetera. Altri deportati di varia nazionalità occupavano già nella nostra stube la maggior parte dei letti a castello a tre piani, di legno, che erano uniti a due per le fiancate. Dovemmo sistemarci in sei per ogni piano, nello spazio previsto per due persone. Sembrava impossibile starci, pure riuscimmo ad adattare i nostri corpi alle scomode posizioni necessarie, sempre su un fianco, rigidi, senza poter piegare le gambe né sollevare le ginocchia. Comunque provvedeva il capo a non lasciarci dormire. Ogni mattina ci svegliava moltissimo tempo prima dell'appello, che era alle 5. Con l'urlo di Aufstehen ci buttava giù dal giaciglio e con l'altro urlaccio di Raus fuori dalla baracca ad aspettare per ore con 20 gradi sotto zero o sotto la neve o la pioggia. Gli orari e le occupazioni erano però diversi da un giorno all'altro secondo l'umore del capo, quindi non si era mai tranquilli, perché ciò che ci sarebbe toccato l'indomani era imprevedibile. Anche questa insicurezza, insieme al poco e cattivo dormire, al gran freddo che si prendeva e alle razioni di fame, contribuiva a minare rapidamente la salute di tutti. Ci davano una mestolata d'acqua, spesso neppure calda, che era servita per far bollire delle rape e delle carote, delle quali solo qualche pezzetto arrivava fino a noi. Questo a mezzogiorno. La sera una fetta di pane nero ed un pezzetto di margarina. Con tale regime presto deprimemmo visibilmente e molti s'ammalarono, i più di dissenteria, qualcuno di tifo petecchiale, una malattia ben più grave che portava quasi fatalmente alla morte. Pur facendo quella vita tremenda, non avevamo del tutto dimenticato la raccomandazione del compagno Fumis di non lasciar andar giù il morale. Ciascuno di noi, con se stesso e con gli altri, faceva il possibile. Ricordo la sera della vigilia del Natale, quando, approfittando prontamente dell'umore favorevole del nostro capo, improvvisammo addirittura una specie di festa. Ogni gruppo nazionale cantò il suo inno e poi le canzoni natalizie caratteristiche. Un nostro compagno, Francesco Storni di Ronchi, cantò con la sua bella voce tenorile l'Ave Maria di Schubert e fu molto applaudito da tutti. Alla fine venne fuori l'Internazionale. Ognuno di noi la cantò nella propria lingua. Fu un coro non certo a bocca chiusa, un atto di sfida, seppure forse non premeditato dai più. Certo, in quei momenti non avevamo più paura, pur sapendo che fuori le mitragliatrici erano puntate contro le nostre baracche. Pagina 31.